Titolo quinto, le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori di Rai Radio 1, bentornati per chi segue il nostro programma sul titolo quinto, la consulta e quindi l'autonomia. E questa mattina siamo in compagnia di professor Gian Domenico Falcon, docente universitario, professore ordinario di diritto amministrativo alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Trento, nonché presidente della consulta.
Buongiorno.
E il professor Jens Wölk, professore associato di diritto costituzionale comparato alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Trento e vicepresidente della consulta. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco, per chi dovesse ascoltarsi per la prima volta, diamo un piccolo prologo di quello che è il nostro programma e quindi titolo quinto, consulta e autonomia.
Sì, questa non è la prima puntata, forse ci sarà qualche ascoltatore che ne ha già ascoltate altre. Ragioniamo di rafforzamento e di rinnovamento dell'autonomia e dello statuto e in questa puntata dovremmo mettere a fuoco il tema delle competenze. Competenze significa chi fa che cosa, chi decide su che cosa e dato che parliamo di enti, di entità, di comunità che hanno poteri legislativi, vuol dire anche chi legifera su che cosa. Ora, il primo punto da chiarire è che noi stiamo ragionando in termini di rafforzamento e sviluppo delle competenze, quindi il punto di partenza è che si intende mantenere e conservare tutte le competenze che già ci sono e ampliarle. Ampliarle come e in che direzione? Forse è utile una premessa. Abbiamo parlato di potestà legislativa, su cosa legiferano le province autonome e la regione. E qui occorre anche una dose di realismo perché bisogna sapere che quello su cui legiferano le comunità autonome, le province autonome e la regione, Trentino-Alto Adige, come peraltro anche le altre regioni a statuto ordinario, sono essenzialmente politiche pubbliche, cioè quello che fanno le pubbliche amministrazioni. In altre parole, le province autonome e la regione non hanno un proprio diritto penale, non hanno un proprio diritto civile, non hanno un proprio diritto processuale. Ovviamente sono anche all'interno di un contesto costituzionale, ecco, e in questo quadro esercitano molte competenze, moltissime di più delle regioni a statuto ordinario, sempre però nell'ambito della disciplina dell'azione pubblica e delle politiche pubbliche. Per essere precisi, conviene dire che soprattutto per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano c'è anche qualche piccola incursione nell'ordinamento civile, per esempio per quella competenza molto speciale in materia di maso chiuso che risente della struttura dei rapporti civili locali, soprattutto nella montagna, è una competenza che tanto è servita per conservare l'unità delle produzioni agricole nella provincia di Bolzano. Qualche altra piccola competenza sul piano dell'ordinamento civile in relazione alla gestione più che alla disciplina del libro fondiario, questa comune anche alla provincia di Trento. Ma essenzialmente si tratta di disciplinare le politiche pubbliche, la sanità, la scuola, lo sfruttamento forestale, la tutela idrogeologica, le acque, e una quantità molto molto grande di ulteriori competenze. La nostra idea è che potenzialmente tutte le competenze pubbliche possono essere gestite autonomamente con eccezione naturalmente di quelle politiche pubbliche che richiedono per forza dei livelli di unità e di coordinamento maggiori. Nessuno pensa ad una difesa, no? Nessuno pensa che la lotta alla criminalità possa limitarsi all'ambito locale. E naturalmente in tutte le politiche pubbliche ci sono dei livelli, in molte almeno delle politiche pubbliche, ci sono poi dei livelli di unità che debbono essere conservati. Questo ci porta al tema dei limiti. Io vedo i limiti molto limitati, non limiti ampi, perché quanto alle materie, quasi tutte le materie si prestano ad avere un'amministrazione autonoma. Il problema è quali limiti rispetto ai livelli di unità che sono imposti, diciamo così, dal fatto che le province autonome e la regione si collocano pur sempre nel quadro di un ambito statale, il quale si colloca a sua volta nel quadro di un'Unione Europea, e quindi questi limiti in parte sono ovvi, anche se non sempre gli interessati sono contenti di sentirselo dire, ma il limite dei principi, delle regole, non solo dei principi, ma dei disposti della Costituzione italiana, naturalmente è un limite indiscutibile. E un altro limite indiscutibile è il limite di ciò che deriva dalle regole che derivano dall'Unione Europea, e un ulteriore limite indiscutibile è il limite delle regole che derivano da altri obblighi internazionali. Bisogna considerare che in effetti gli obblighi internazionali sono tantissimi e di varia natura, sia obblighi molto specifici, che so, derivanti dai trattati sulla pesca o simili, sia anche obblighi molto generali. Pensiamo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che pone una serie di limiti che valgono per lo Stato prima ancora che per le entità interne dello Stato. Questi limiti sono limiti che possiamo dire ovvi, che per forza devono essere riconosciuti. Più problematico è stabilire quali altri livelli di unità sono necessari, diciamo, in uno Stato. E qui ci troviamo di fronte a quelle clausole generali di competenza statale che sono scritte nel titolo quinto del 2001 e che ci dicono che tocca allo Stato in qualunque materia di tutelare la concorrenza. Ragion per cui, per esempio, noi possiamo dire che le province autonome possono disciplinare gli appalti pubblici, ma attenzione, perché una grandissima parte della disciplina degli appalti pubblici consiste nel mettere le ditte che concorrono a condizioni pari, stabilire le regole di questa parità. E allora noi abbiamo una competenza verticale, diciamo, delle province autonome nel disciplinare le proprie gare, ma una competenza orizzontale dello Stato nello stabilire le regole di parità e di concorrenza. Regole peraltro che per l'80% almeno sono a loro volta di fonte Unione Europea e quindi sono doppiamente inderogabili. Quindi tutela della concorrenza come limite orizzontale. Un altro limite, un'altra tematica importante è quella dei livelli essenziali delle prestazioni, no? Un'altra clausola generale del titolo quinto dice che lo Stato fissa i livelli minimi delle prestazioni, ciò che spetta per esempio a coloro che ricorrono al Servizio Sanitario Nazionale. Che tipo di prestazioni, in che limiti? Sappiamo benissimo che alcune cure sono, alcune terapie, alcuni interventi sono estremamente costosi, che nessuna comunità se ne può permettere integralmente tutti. Qual è il limite inferiore? Naturalmente questo problema non si pone solo per la sanità, si pone per le politiche abitative, per le politiche assistenziali, per il reddito di cittadinanza nella misura in cui ce ne sia uno. Quindi è un altro ambito in cui l'interferenza tra le competenze dei settori e le competenze orizzontali dello Stato sono molto delicati. Un altro ambito molto rilevante è la tutela ambientale, no? In cui esistono palesemente degli interessi locali, ma esiste anche un interesse generale della popolazione. Poi abbiamo il limite generalissimo dell'equilibrio di bilancio, che funziona, opera diversamente anche a seconda del tipo di finanziamento. Qui l'autonomia delle due province autonome e della regione Trentino-Alto Adige è molto ben tutelata, perché, come per altre regioni speciali, ma forse anche più di altre regioni speciali, il fatto di poter avere una quota assicurata del gettito fiscale dà anche una notevole libertà nella decisione della spesa, a condizione naturalmente che si salvi l'equilibrio generale del bilancio, che costituisce quindi un vincolo, quindi limiti alle possibilità di indebitamento, eccetera. Tutti equilibri estremamente delicati che in una formulazione attuale dello statuto richiederebbero, diciamo, una parola specifica. Poi, e qui poi mi fermo, c'è il problema di, una volta riconosciuto che esiste un livello di normazione locale e un livello di normazione statale, quando queste due normazioni legittimamente confliggono, perché ad esempio lo Stato innova nell'ambito della sua competenza stabilendo cose che però influiscono sulla competenza locale, come avviene questo snodo? E anche qui le due province autonome e la regione Trentino-Alto Adige e Sud Tirol hanno a proprio favore un meccanismo molto importante che dice più o meno che non c'è cancellazione immediata, ma che le comunità locali hanno un obbligo di adeguamento, ma non una diretta sovrapposizione degli ordinamenti statali con quelli locali, per quanto riguarda la disciplina delle politiche pubbliche. Questo meccanismo oggi è stabilito a livello delle norme di attuazione e credo ci sia unanimità, sia all'interno della consulta, sia anche nella stessa prospettiva della convenzione dei 33, credo ci sia un accordo molto forte sul fatto che questo meccanismo meriti di essere portato direttamente nello statuto. Ecco, questa è la geografia, diciamo, della problematica delle competenze.
Se ho ben capito, qualora le competenze territoriali lo reclamassero, i limiti imposti, per così dire, no? I limiti che ci sono, no? Quasi necessari, potrebbero essere messi in discussione, e se sì, in che modo possono essere poi riproposti questi limiti?
Beh, attenzione, essere messi in discussione, noi sappiamo che esiste un legittimo livello di competenza statale negli ambiti che ho detto, che alla fine sono ambiti abbastanza ampi ed importanti. Finché la competenza statale si mantiene nei limiti previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, naturalmente non c'è niente da fare, fa parte della logica di un ordinamento unitario che determinati livelli di unità prevalgano. Questo vale ovunque, anche negli stati con federalismi più forti ed attenti. Naturalmente esistono le garanzie che questi livelli di prevalenza di decisioni unitarie esterne alle comunità locali rimangano nei limiti, negli ambiti stabiliti. Queste garanzie sono di vario tipo, la più forte è la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale per, diciamo così, ostacolare, per far constatare che lo Stato ha superato i limiti consentiti, e quindi quando questo accade la Corte Costituzionale annulla sia leggi sia altri tipi di atti dello Stato che eccedano dai limiti di un legittimo esercizio. Questo è capitato molte volte nel passato, è capitato anche molto recentemente, insomma, fa parte della manutenzione dei confini rispettivi. E naturalmente capita anche il contrario, che lo Stato impugni delle leggi locali e che delle leggi locali vengano dichiarate incostituzionali o che vengano portate, perché non dobbiamo dimenticarci che sia le leggi statali che le leggi locali possono arrivare alla Corte Costituzionale non solo su impugnazione diretta dell'altra parte, ma anche nel corso dei processi che i cittadini intentano tra di loro o contro le autorità pubbliche.
Professor Volk, quindi c'è la partecipazione agli atti dell'Unione Europea in questo contesto? Cioè si partecipa direttamente?
Ma direttamente al processo legislativo a livello dell'Unione Europea è difficile, perché appunto sono gli Stati, cioè il Parlamento Europeo ovviamente, ma anche gli Stati all'interno del Consiglio dei Ministri a Bruxelles. Quello che si può fare e quello che si fa sia attraverso canali informali di lobbismo, potremmo quasi dire di rappresentanza diretta degli interessi, però in modo soft si cerca di appunto sentire qualcuno in Commissione, si cerca di informare la Commissione sulla situazione qui, commissione come quella che inizia proprio la procedura. Allora a Bruxelles si può fare quello attraverso gli eurodeputati, attraverso la rappresentanza permanente dell'Italia a Bruxelles, però si ha anche un altro canale a disposizione, che è quello interno, all'interno dell'Italia, con cui cercare di influire sulla posizione dell'Italia come Stato membro all'interno del Consiglio, che in qualche modo due volte filtrato, una volta all'interno dell'Italia perché ci sono 20 regioni, allora ci si deve anche mettere d'accordo, raramente l'Italia rappresenterà solo gli interessi di una regione in quanto diversi, però questo non è sempre impossibile e le regioni cercano proprio di mettersi d'accordo, c'è la conferenza Stato-Regioni in cui accade questo, la conferenza dei presidenti delle regioni, c'è proprio un coordinamento, perché tutti sanno che altrimenti non si riesce a incidere. E poi c'è il secondo filtro, che è quello che ovviamente anche l'Italia è uno fra ancora 28 stati membri a Bruxelles, e per quello anche lì c'è una seconda mediazione in cui si deve trovare una posizione maggioritaria. Cioè questo proprio il professor Falcone ha descritto molto bene l'incisività e l'impatto della normativa europea anche sull'ordinamento nostro autonomo, però non è altrettanto facile però di incidere a nostra volta su questo ordinamento dell'Unione Europea, da cui arriva appunto questo forte impulso.
Ecco, siamo quasi alla fine della nostra puntata, ma mi viene in mente una cosa, no? Noi parliamo tanto di dialogo con l'Europa, fra enti, eccetera. Come avviene il dialogo nella Consulta?
Il dialogo della Consulta finora è avvenuto molto bene, nel senso che la Consulta, che ormai si avvia alle sedute conclusive, ha messo all'ordine del giorno dei propri lavori di volta in volta i vari sottotemi di cui il tema generale dell'autonomia si compone, e sulla base di relazioni introduttive affidate alle persone che si riteneva potessero meglio di altri dare una sintesi iniziale, si è aperta una discussione in cui ciascuno è intervenuto, devo dire, con grandissima autoconsapevolezza e autodisciplina. Nessuno ha cercato di sfruttare questa tribuna per ottenere modesti vantaggi politici. Devo dare atto a tutti i componenti di essersi fortemente impegnati nel tentativo di ideare qualcosa di costruttivo per il presente e per il futuro, senza guardare agli interessi immediati. Queste tendenze che mano a mano si registravano come prevalenti sono state consegnate nel documento preliminare, che poi è stato portato, offerto a un processo partecipativo che ha avuto davvero molti, molti, molti canali, anche se sappiamo che molti di noi avrebbero desiderato vedere una risposta più intensa, ma comunque il processo partecipativo è stato importante. E sulla base del processo partecipativo, dei contributi delle varie componenti, dai parlamentari locali alla giunta provinciale, insomma vari componenti, i membri della Commissione dei 12, si è registrata una serie di consensi o di nuovi suggerimenti sulla cui base contiamo di redigere con ulteriori discussioni il documento finale, che contiene, diciamo, le indicazioni che la Consulta darà per lo sviluppo dell'autonomia.
E noi diamo un risentirci ai nostri ascoltatori alla prossima settimana, alla stessa ora, sempre su Radio 1. Grazie Gian Domenico Falcone, professore.
Grazie a lei.
Grazie alla professor Jens Volk. E grazie ad Alessandro Ravagni, che ci assiste alla console.
Avete ascoltato Titolo V, le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.